E siamo all'episodio 3, questo è Block Notes, Goodbye Mr. Trump, una miniserie in 4 puntate che vuole analizzare e approfondire alcuni aspetti magari meno appariscenti ma assolutamente significativi e centrali, soprattutto per noi al di qua dell'oceano magari, di queste ultime settimane, di queste ultime surreali, preoccupanti, angoscianti, clamorose settimane dell'era Trump. La scorsa settimana abbiamo iniziato con i primi due episodi, la trasmissione di Block Notes su Radio Città Aperta si sviluppa su 2 ore e noi dividiamo il nostro orario in 2 blocchi ben distinti, sempre naturalmente episodi all'interno di una serie che insomma cambierà ovviamente una volta esaurita. Quindi così, serie da 2, 4, 6, 8 episodi che si svilupperanno esattamente all'interno delle puntate. Queste sono le indicazioni tecniche per seguire. Naturalmente i podcast divisi per numerazione li trovate sul sito di Radio Città Aperta, cittaperta.it, cercate Block Notes. Naturalmente saranno anche pubblicati sul sito di Block Notes, sulla pagina Facebook e anche sul canale di Spreaker di Block Notes, tutte informazioni che vi daremo nel corso delle puntate. Episodio 3, Goodbye Mr. Trump. Parliamo delle conseguenze, dei presupposti, delle conseguenze più di natura politica di quello che è successo. È successo qualcosa di clamoroso, che qualcuno ha raccontato come una sorta di colpo di Stato, per qualcun altro è stata soltanto la pastrocchiata manifestazione di forza di un gruppo eterogeneo, o magari anche così sgangherato, ma significativo della società statunitense, che non è repubblicana, è trampiana. Incarna, forse addirittura estremizzandoli, i riferimenti culturali, sociali, politici, economici che Donald Trump ha portato, dando a sua volta voce a un pezzo di America che veniva da una sofferenza sociale molto lunga, molto lunga. Addirittura paradossalmente forse enfatizzata dal ottennato obamiano e non diciamo rasserenata, in qualche modo soddisfatta rispetto alle sue aspettative. E quindi un blocco sociale, che è quello armato fino ai denti, che si opponeva alle manifestazioni di Black Lives Matter e che si è presentato armato anche alle porte del Campidoglio, è entrato dentro al Campidoglio, non ci sono scappati più morti di quelli che già sono tanti, 5 che ci sono stati, forse un po' per un miracolo. E che questa cosa sia di attribuibile a Trump lo confermano le parole dello sciamano di Canon, così come è stato chiamato il personaggio con il copricapo con le corna da toro, che ha chiesto la grazia a Trump dicendo: Presidente, io sono andato lì perché tu me l'hai chiesto. È un cortocircuito interessante. Con Marco Santopadre abbiamo provato ad approfondire i motivi più politici, cioè ad analizzare cause e effetti dal punto di vista politico che possono esserci prima e dopo quello che è successo. Ci ascoltiamo un brano e poi entriamo nel vivo di questo viaggio insieme al giornalista Marco Santopadre.
Yeah.
E come annunciato, con noi al telefono il giornalista Marco Santopadre. Ciao Marco, innanzitutto grazie della tua disponibilità.
Ciao a tutti e a tutte.
E, come insomma, per questo terzo episodio della miniserie per Block Notes Goodbye Mr. Trump, abbiamo deciso di concentrarci più, diciamo così, sugli aspetti politici di questa crisi. Parliamo ovviamente dei fatti di Capitol Hill, ma parliamo dei fatti di Capitol Hill visti un po' dal punto di vista anche dell'analisi un po' più approfondita. Si parte, come abbiamo detto, da un tuo post del 10 gennaio, insomma, proprio a caldo, no? Qualche giorno dopo quei fatti. A sinistra hai scritto: Marco, va di moda leggere i fatti di Capitol Hill come un tentativo di colpo di Stato, per quanto sgangherato e folcloristico, ma mi sembra un grave errore di lettura della situazione negli Stati Uniti. E poi parti con un'analisi che non leggiamo perché magari la facciamo qui insieme. Perché è sbagliato leggerlo come uno sgangherato colpo di Stato, e cosa c'è invece di altro da dire rispetto a quei fatti?
Allora, sì, questa sarà, diciamo, la lettura prevalente non solo a sinistra ma anche di molti media, no? Si è in qualche modo anche giustamente accostato quello che è successo a Washington il 6 gennaio alla strategia che negli ultimi anni, soprattutto con l'amministrazione Trump, ma anche precedentemente con quella Obama e ancora prima, era stata la strategia degli Stati Uniti nei confronti di governi, regimi, paesi in qualche modo che mettevano a rischio gli interessi statunitensi o governati da appunto forze politiche considerate avverse o addirittura nemiche. Si andava, diciamo, mesi prima dell'appuntamento elettorale nel singolo paese a una campagna stampa internazionale con delle forze locali, ovviamente d'opposizione, che cominciavano a denunciare l'autoritarismo, la repressione, il carattere antidemocratico del regime locale, e si annunciava spesso con settimane o addirittura mesi d'anticipo che le elezioni in programma sarebbero state truccate e che quindi le opposizioni non avrebbero riconosciuto i risultati elettorali e avrebbero fatto appello all'intervento della cosiddetta comunità internazionale, che in un mondo come quello che in qualche modo abitiamo vuol dire, diciamo, le potenze principali, fino ad ora soprattutto gli Stati Uniti. Abbiamo visto questo modello, no, all'opera soprattutto in America Latina, portando a scontri, contestazioni violente sostenute da embarghi, da blocchi economici o addirittura dall'intervento militare degli Stati Uniti, e l'abbiamo visto anche, diciamo, in altri paesi in giro per il mondo. Questa volta, paradossalmente, questo modello è andato in scena a Washington, cioè nel paese che l'ha utilizzato, no, la grande potenza in giro per il mondo. E quindi questa è una novità ovviamente sostanziale, che rompe il tacito accordo tra i due principali partiti, il Partito Repubblicano e il Partito Democratico, che storicamente si sono anche scontrati in maniera violenta. Insomma, gli Stati Uniti sono uno dei paesi tra le cosiddette democrazie occidentali che hanno il più alto numero di presidenti assassinati, di uomini politici assassinati, quindi non è che siano mancati momenti di scontro, di conflitto politico, ideologico e di interesse cruenti, però, diciamo, c'era un tacito accordo tra i due principali partiti, che poi sono quelli che egemonizzano da sempre la storia, diciamo, istituzionale e politica degli Stati Uniti, di non andare oltre, no, certi limiti. Questa volta in qualche modo lo si è fatto, perché Trump ha rappresentato una svolta radicale all'interno, diciamo, della tradizione politica statunitense, che tradizionalmente ha sempre puntato alla convergenza verso il centro politico, perché ovviamente in un sistema maggioritario secco come quello statunitense, no, diciamo, i due elettorati di centrosinistra e centrodestra vanno ovviamente completati con la conquista degli elettori centristi. E quindi abbiamo sempre visto, no, anche programmi parzialmente radicali sul fronte destro e su quello sinistro poi moderarsi man mano, avvicinandosi, diciamo, all'appuntamento elettorale per conquistare l'elettorato di centro, che poi avrebbe concesso la vittoria all'uno o all'altro schieramento. Trump è stato un outsider, ricorderanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, no? I commenti che si facevano, certo, quando fu eletto Trump, che era un outsider, era intanto un miliardario, no? Uno che si era conquistato una posizione nella politica a partire dal suo patrimonio politico, economico innanzitutto, ma era un outsider anche dal punto di vista ideologico, perché Trump non ha mai fatto mistero di rifarsi, diciamo, a quello che i media etichettano da sempre in maniera abbastanza generica, imprecisa, come sovranismo. In realtà Trump ha un profilo nazionalista, ha un profilo che richiama la difesa dei bianchi americani contro l'elemento, diciamo, estraneo, che in realtà estraneo non è, basti vedere come si sono formati, no, gli Stati Uniti fin dall'inizio, e quindi l'elemento, diciamo, dell'immigrazione dall'estero, e poi c'era un elemento di rivalsa degli Stati Uniti nei confronti delle altre potenze che sempre più numerose si affacciano, diciamo, no, nel consesso mondiale, e quindi lo slogan faremo dell'America, no, un paese di nuovo grande. Questi elementi hanno scompaginato il centrodestra statunitense, il Partito Repubblicano, mettendo all'angolo i candidati ufficiali e facendo prevalere un Trump che faceva appello non solo a questi slogan, ma anche a promesse molto consistenti nei confronti di alcuni strati sociali statunitensi che per differenti motivi sono stati pesantemente penalizzati, no, nel decennio scorso. E non è un caso che Trump alle scorse elezioni aveva ottenuto ottimi risultati, no, in aree del paese, anche del nord, del nord-ovest e del nord-est, che tradizionalmente votavano democratico. Molte persone, soprattutto di classe media o lavoratori dipendenti, precari, si sono sentiti in qualche modo traditi dalle politiche liberiste di Obama e hanno scelto o di votare Trump o comunque di astenersi, quindi di non appoggiare più la candidata democratica che all'epoca era Hillary Clinton. E quindi questo fu una novità. Trump in questi anni ha costruito il suo consenso a colpi di slogan, a colpi di provocazioni, a colpi di atti politici estremi, che in qualche modo hanno nutrito, no? Hanno coltivato dentro l'elettorato repubblicano e non solo un'identità politica che prima, precedentemente, era stata tenuta un po' fuori o comunque ai margini dell'attività politica istituzionale del Partito Repubblicano. E quindi questa cosa, diciamo, è venuta a galla negli ultimi giorni, paradossalmente, no? Proprio quando Trump, dopo aver perso le elezioni, pur avendo ottenuto un numero altissimo di voti all'interno di un contesto di maggiore partecipazione, di maggiore radicalizzazione dello scontro, e quindi Trump ha ottenuto molti voti, ma Biden, paradossalmente, no, contro Trump, non tanto per la sua figura, per il suo programma, ma proprio come alternativa a Trump, ha ottenuto un numero molto alto rispetto al passato di voti per il Partito Democratico. Però paradossalmente, proprio quando Trump viene sconfitto, si verifica questa mobilitazione di alcune decine di migliaia di persone in tutta la Confederazione, in parte, diciamo, alcune migliaia l'abbiamo vista nell'assalto a Capitol Hill, ma migliaia avevano partecipato nei giorni precedenti, nelle ore precedenti, ad altri assalti, ad altre occupazioni di sedi istituzionali, di sedi governative o parlamentari nei singoli stati, anche in quel caso con appunto elementi folcloristici, ma anche con i fucili automatici, no, a portata di mano. Questo è un elemento anche che va tenuto in considerazione, cioè negli Stati Uniti la radicalizzazione politica corrisponde alla possibilità per i cittadini di disporre molto facilmente di armi, quindi questo ovviamente rende la situazione assai più esplosiva. Quindi non c'è da sottovalutare quello che è accaduto. Perché? Perché Trump può contare, ripeto, su un consenso di una parte minoritaria ma consistente dell'elettorato repubblicano e dell'America che ha sofferto in questi anni, in questi decenni, che ha sofferto le politiche economiche, che ha sofferto il declino degli Stati Uniti come grande potenza e quindi ne ha avuto anche ricadute economiche, ma anche ideologiche, no? Non sentirsi più i padroni del mondo, il percepirsi come messi ai margini dall'ascesa di nuove potenze, la Cina innanzitutto, ma anche l'Unione Europea, il polo sunnita che fa riferimento all'Arabia Saudita, la capacità della Russia di uscire dall'accerchiamento a cui era stata sottoposta dalla NATO negli anni scorsi e quindi di intervenire nel Donbass, in Siria, in Libia, no? Scalzando in qualche modo gli Stati Uniti. Pensiamo alla piccola Turchia che è sempre stata una pedina degli Stati Uniti nel vicino Oriente, che a un certo punto comincia no, a far da sola e addirittura minaccia gli Stati Uniti, compra un sistema missilistico russo, contravviene agli ordini di Washington intervenendo nel nord della Siria. Quindi insomma ci sono elementi economici ma anche di identità e di ideologia che hanno portato a una radicalizzazione molto forte di alcuni strati della popolazione statunitense, soprattutto diciamo l'America rurale, quella degli stati dell'interno, tradizionalmente, scusate il bisticcio di parole, tradizionalisti, conservatori, ma anche strati urbani no, consistenti, che abbiamo visto appunto all'opera nei giorni, nei mesi scorsi. E il modello era quello: Trump da mesi prima delle elezioni ha cominciato a denunciare che le elezioni sarebbero state corrette, ci sarebbero stati brogli, e quindi ha cominciato a contestare il risultato ancor prima che si avviassero le operazioni di voto. E questa cosa, che è paradossale, perché ovviamente Trump poi nei tribunali, nei ricorsi che ha operato, non è riuscito a dimostrare da nessuna parte brogli o comunque elementi di illegittimità del voto, è riuscito però a convincere appunto alcuni milioni di americani che, secondo un sondaggio di YouGov, un'istituzione di sondaggi internazionale, al 45% l'elettorato repubblicano è convinto che l'assalto a Capitol Hill, armi alla mano, comunque in quella modalità violenta, abbia in qualche modo una giustificazione proprio dallo scenario percepito come di furto del voto, come no, di cambiamento truffaldino dei risultati elettorali. E quindi, ripeto, questo è uno scenario preoccupante, che la dice lunga tra l'altro anche sulla debolezza di Biden e dell'establishment, no? Con pezzi di partito repubblicano che cercano mettere all'angolo Trump, ma non possono esagerare perché sanno che Trump ha dalla sua una parte importante dell'elettorato repubblicano. I democratici che hanno vinto sia le presidenziali che le elezioni parlamentari, ma sono in questi giorni in scacco, no, nella preparazione della cerimonia di insediamento di Biden, perché hanno effettivamente paura di assalti violenti, di morti, di uno scenario che magari non sarebbero in grado di controllare, di gestire fino in fondo. Quindi questa è un altro elemento di analisi di che in qualche modo dimostra la debolezza non solo del Partito Democratico, del Partito Repubblicano, ma del sistema Stati Uniti in quanto tale. Ma questa situazione non può essere equiparata a un tentativo di colpo di Stato. Se è vero che una parte dei manifestanti che hanno assaltato il Campidoglio e sono arrivati a un pelo, no, dal poter catturare qualche parlamentare o qualche esponente addirittura dell'establishment, della dirigenza del Partito Democratico, era animato da intenzioni bellicose, come si è spiegato, cioè erano non solo manifestanti armi alla mano, ma anche poliziotti, pompieri, membri dell'esercito nella folla no, che è penetrata violentemente all'interno del Campidoglio, con anche la complicità di parte delle forze di polizia che dovevano invece proteggere questa istituzione. È anche vero che non c'era un piano, un programma, un progetto organico per prendere il potere, in quel caso sarebbe stato per conservare il potere, no, a Trump, che fino appunto a domani di fatto è ancora il presidente degli Stati Uniti. Quindi è un atto molto grave che non va sottovalutato e che potrebbe portare nei prossimi giorni a atti di violenza, morti. Del resto ne abbiamo visti in passato, no, quando squadracce armate di milizie o gruppi razzisti che in qualche modo fanno riferimento a Trump hanno assaltato le manifestazioni di Black Lives Matter, no? o di comunque manifestazioni che chiedevano la fine degli abusi della polizia statunitense contro la comunità nera o contro i manifestanti, e quindi potremmo trovarci di fronte a una situazione esplosiva nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Però da qui a dire che c'è stato un tentativo di colpo di Stato, diciamo, ce ne passa, perché ovviamente il colpo di Stato dovrebbe prevedere l'intervento di una parte delle forze armate, di una parte degli apparati statali e dei servizi segreti, cosa che tra l'altro Trump teoricamente avrebbe potuto innescare, perché da presidente dopo alcuni anni di potere ovviamente potrebbe ancora controllare no, alcuni pezzi dell'apparato dello Stato. Ma questo non è avvenuto. Perché? Perché Trump è forte rispetto all'inizio della sua avventura politica, perché come dicevo è riuscito a coagulare un suo elettorato, una sua opinione pubblica, alcuni ambienti a lui fedeli nell'economia, nella società, nella politica. Però dal punto di vista generale è debole, e tra l'altro è molto ricattabile, perché ovviamente può essere colpito sul personale, un po' come Silvio Berlusconi. Trump ha il problema di un patrimonio economico che non è completamente esente, diciamo, no, da una possibilità di indagine, e quindi da questo punto di vista sa di non poter esagerare. Non può esagerare neanche per non affondare del tutto gli Stati Uniti, perché è vero che Trump è animato dai suoi interessi personali e da una visione politica radicale, no, nazionalista, populista, di destra, razzista, omofoba, ma è pure vero che le correnti che a lui fanno riferimento hanno la coscienza, la percezione forse anche di più rispetto allo schieramento democratico, del declino degli Stati Uniti nel mondo dal punto di vista economico, geopolitico e militare, e quindi in qualche modo affondare gli Stati Uniti con una guerra civile, come l'hanno definita molti quotidiani no, in questi giorni, sarebbe, diciamo, darsi la zappa sui piedi. Le divergenze con lo schieramento di centro-sinistra statunitense sono sulle modalità da mettere in campo per evitare un ulteriore declino degli Stati Uniti nel mondo e per riportare in auge, diciamo, l'America, quella tradizionale, quella bianca, quella conservatrice, quella che mette al centro i valori della famiglia, no, dell'individuo libero dalle pastoie imposte dallo Stato, eccetera eccetera. Quindi un po' questa era la lettura, no, che facevo degli eventi che sono accaduti negli Stati Uniti. Una notizia che ad esempio i quotidiani si sono dimenticati di diffondere in maniera importante è che proprio nelle ore dell'assalto tutti e 10 gli ex segretari di Stato viventi degli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione, un appello congiunto sul Washington Post, in cui difendevano i risultati delle elezioni, dicendo che erano completamente regolari, e avvertivano ovviamente che il coinvolgimento militare nel conflitto politico in corso avrebbe spinto il paese verso uno scenario pericoloso e inedito, no? Proprio quello che dicevo. Va bene il conflitto politico, va bene anche prendersi a pistolettate, ma non mettete a rischio la stabilità degli Stati Uniti, perché a quel punto non c'è possibilità poi di fare no, dietro fronte.
Marco, una cosa molto interessante. Un attimo, ci prendiamo un attimo di pausa, mandiamo un brano e poi torniamo con la seconda parte dell'intervista a Marco Santopadre.
Ain't no easy way, no, there ain't no easy way out.
Marco, una cosa molto interessante che hai tratteggiato prima. Allora, più che un colpo di Stato, forse si può parlare innanzitutto di forti tensioni interne alla società statunitense con dei blocchi sociali contrapposti e incompatibili quasi all'interno di uno stesso quadro, diciamo, unitario. Diciamo, si può dire che più che un colpo di Stato sia stato l'esempio tangibile, anticipato, come hai correttamente ricordato, dagli assalti armati alle manifestazioni Black Lives Matter, di una divisione quasi inconciliabile fra diverse anime della società statunitense, esasperate anche dalle politiche stesse americane interne, intendo. Si potrebbe dire una cosa del genere, in qualche modo?
Sì, sicuramente questa è la realtà di un paese che per molti decenni, no, negli ultimi 30 anni, ha vissuto una sorta di palude ideologica, in qualche modo un benessere relativamente diffuso, con aree di disagio, di povertà estreme rispetto al resto del mondo capitalistico occidentale, ma comunque un benessere relativamente diffuso, e soprattutto un quadro ideologico, governassero i repubblicani o governassero i democratici, centrista, quindi un liberalismo, diciamo, che poteva tenere dentro la maggior parte, diciamo, no, del quadro politico. Quando il quadro politico si estremizza, si radicalizza, in questo caso con Trump, ovviamente nascono dei movimenti politici per la prima volta dopo molti decenni che non solo contestano la polizia, la violenza, gli abusi della polizia o il personaggio Trump, no, che ha fatto irruzione nella scena politica, ma cominciano a contestare un po' il sistema, quindi una radicalizzazione a sinistra dei movimenti politici e sociali, e scatenata anche da un quadro economico in netto peggioramento, no, negli ultimi anni, anche se Trump con le sue politiche protezioniste ha portato a un aumento dei posti di lavoro in alcuni settori, quelli manifatturieri, no, quelli industriali, che nei primi anni del suo mandato hanno coltivato, no, il suo elettorato, hanno permesso a Trump di far vedere che le sue promesse era in grado di mantenerle, di rispettarle. E come dicevo, appunto, però questa radicalizzazione a sinistra, questa capacità di alcuni settori della società, in particolare nella comunità afroamericana, ma non solo, no, anche nelle città, nelle grandi metropoli del nord, ovest e dell'est, hanno portato di rimando a una radicalizzazione dei settori tradizionalisti, conservatori o di estrema destra, che nell'amministrazione Trump, anche se in maniera un po' scombinata, ricorderete Bannon, no, che era stato incluso nell'entourage di Trump all'inizio, poi era stato cacciato, che è stato un po' l'ideologo di una tradizione, appunto, politica di estrema destra, che si collegava con anche le correnti neofasciste e ultranazionaliste europee, e questo elettorato ha avuto la capacità, la spinta e anche la legittimazione politica per organizzarsi, e quindi la formazione di squadracce o di comunque gruppi organizzati armati che hanno cominciato a politicizzarsi, diciamo, in maniera un po' più approfondita, e quindi nella società statunitense, diciamo, lo scontro è nato già quasi all'inizio del mandato di Donald Trump. E ovviamente le elezioni sono state un momento, no, di precipitazione di questo quadro, che adesso vedremo come proseguirà, perché ovviamente Trump sicuramente continuerà a incitare i suoi a stare sul pezzo, no, a stare in strada, a contendere il controllo dei territori ai governi, agli esecutivi democratici, a quello statale, a quelli locali. E come dicevo, ci saranno scontri, probabilmente vedremo morti, però Trump non ha né la forza né la volontà di mettere in discussione del tutto il quadro, perché, come dicevo, è ricattabile, e perché punta, da quello che si capisce, a essere il candidato repubblicano quando si tornerà a votare per le presidenziali tra qualche anno. E quindi, se è vero che può contare adesso circa la metà, diciamo, dell'elettorato repubblicano, deve ovviamente consolidare le sue posizioni per conquistare le primarie, vincere le primarie e quindi tornare a tentare, diciamo, no, l'assalto alla Casa Bianca alla prossima tornata. E anche i democratici, come dire, pur spaventati, pur messi all'angolo, nonostante la vittoria elettorale piena questa volta, sanno di non poter sbaragliare Trump, perché, voglio dire, tutti si chiedono: ma perché non sono stati arrestati in questi mesi i capi delle milizie, no, che poi stanno organizzando gli assalti in giro per gli Stati Uniti? Perché certe organizzazioni non vengono messe al bando? Perché non si fa una legge che riduce la circolazione delle armi e quindi, no, si disarmano, almeno si tenta di disarmare le milizie di estrema destra? Perché ovviamente il Partito Democratico ha lo stesso problema di Trump, paradossalmente: non può andare alla guerra totale sperando che poi la bolla di Trump nei prossimi anni si sgonfi, no, e quindi si risolva tutto dentro la tradizione politica maggioritaria statunitense. Vedremo se questo funzionerà, perché è vero che gli Stati Uniti sono in declino, e le grandi potenze in declino spesso non è detto che riescano a ritrovare un equilibrio in una nuova condizione. A volte implodono, a volte esplodono, e sicuramente insomma, uno scenario diverso da quello che siamo stati abituati a vedere e a commentare negli ultimi decenni.
Ultima battuta, poi ti lasciamo in pace. Molto importante anche, tu hai detto un'altra cosa che poi tra l'altro emerge anche poco nei commenti, quelli un po' più, no, ufficiali, cioè gli Stati Uniti non sono più potenza egemone. Questo è un dato di fatto per chi ha un minimo di visione, no, geopolitica del mondo. E questa debolezza mostrata dagli Stati Uniti, perché comunque un assalto così, diciamo, armato, anche se un po' forse affazzonato, oppure non, che non mi amo colpo di Stato, ma un assalto armato a uno dei luoghi di potere di quel sistema politico di quel paese, non potrebbe andare ulteriormente a far crollare, no, non soltanto l'immagine, ma anche la consistenza, la consapevolezza politica sia interna degli Stati Uniti, degli statunitensi, ma anche degli altri paesi, degli altri competitor globali nei confronti di una democrazia, comunque di una struttura faccio un po' fatica a chiamare gli Stati Uniti di democrazia, in realtà, comunque di una organizzazione politica che sta mostrando difficoltà sotto tutti i punti di vista. Potrebbe essere stata un'ennesima dimostrazione di debolezza quel fatto, o può essere considerato invece una manifestazione di dinamiche politiche interne?
No, sicuramente, come dicevamo, le dinamiche politiche interne sono il risultato di un declino degli Stati Uniti che ormai dura da tempo. Il problema, ed è vero quello che tu dici, Alessio, nei paesi che sono nel mirino degli Stati Uniti da tempo, o che comunque competono con Washington per aggiudicarsi, no, territori, risorse, corridoi in giro per il mondo, è chiaro che quello che è successo a Washington è stato al centro di ilarità sulla stampa dei vari paesi, di battute dei presidenti, dei primi ministri, di anche soddisfazione, perché è stato il momento in cui è venuta alla luce la debolezza estrema degli Stati Uniti. Il problema è che gli Stati Uniti a questo declino, a questa debolezza, risponderanno con Biden, probabilmente anche più che con Trump, con un'accentuazione del militarismo. Gli Stati Uniti sono debolissimi sul fronte economico, sono deboli sul fronte geopolitico, perché non solo non riescono a obbligare gli altri a rispettare i propri interessi, ma non riescono neanche a convincerli, perché hanno spesso poco da offrire, e le immagini di Washington del 6 gennaio rafforzano la sensazione in molti ex vassalli, in molti ex alleati, che gli Stati Uniti ormai abbiano ben poco da offrire. E però, appunto, a questo declino gli Stati Uniti cercheranno di far fronte accentuando gli interventi militari. Trump è stato inviso ai democratici, a una parte dei repubblicani, perché ha ridotto l'esposizione militare statunitense nel mondo, ha ritirato alcune migliaia di militari dall'Afghanistan, ha ritirato alcune migliaia di militari dall'Iraq, ha diminuito la pressione militare su alcuni paesi dell'America Latina, e quindi in qualche modo si è concentrato, diciamo, sull'economia e su modelli di ricatto, di condizionamento internazionale basati soprattutto sugli embarghi e sulle sanzioni. L'ultima mossa prima della fine del suo mandato, dichiarare Cuba di nuovo oggetto di un embargo strettissimo, addirittura mettere in lista governi o movimenti politici come organizzazioni terroristiche, con tutto ciò che ne consegue. Probabilmente i democratici torneranno a utilizzare invece l'arma militare diretta per condizionare o evitare che alcuni alleati, partner o stati vassalli si allontanino del tutto dagli interessi di Washington. Quindi questo quadro avrà forme probabilmente un po' diverse da quello che ha fatto Trump, ma sarà altrettanto pericoloso per la stabilità mondiale, per la pace, e accentuerà sicuramente quelle spinte nazionaliste e sciovinististe che già sono molto forti negli Stati Uniti, ma che la politica di Washington potrebbe accentuare anche in altri quadranti mondiali.
Marco, grazie, ti abbiamo insomma trattenuto un po' più del concordato, ma era necessario insomma costruire un po' un quadro generale approfondito del senso di quello che è avvenuto. Buon lavoro e a presto. E questa è l'intervista a Marco Santopadre. Termina così l'episodio numero 3 della miniserie Goodbye Mr. Trump, la prima miniserie proposta nel nuovo format di Block Notes. Chiudiamo con un brano degli Stone Roses, vi salutiamo per la diretta della Città Aperta, ovviamente fra breve l'episodio 4, se invece state ascoltando il podcast non perdetevi l'episodio 4.